Secondo Samuele, primo capitolo. Ora avvenne che, dopo la morte di Saul, Davide, tornando dalla sconfitta degli Amalechiti, si fermò 2 giorni a Ziklag. Quando ecco il terzo giorno arrivare dal campo di presso a Saul un uomo con le vesti stracciate e col capo cosperso di polvere, il quale, giunto in presenza di Davide, si gettò in terra e gli si prostrò dinanzi. Davide gli chiese: «Donde vieni?» L'altro gli rispose: «Sono fuggito dal campo di Israele». Davide gli disse: «Che è successo? Dimmelo, ti prego». Quegli rispose: «Il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti e morti, e anche Saul e Jonathan, suo figliolo, sono morti». Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose: «Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figliolo, sono morti?» Il giovane che gli raccontava queste cose disse: «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia, e i carri e i cavalieri lo stringevano da presso. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi: eccomi. Ed egli mi chiese: chi sei tu? E io gli risposi: sono una Amalechita. Egli mi disse: appressati e uccidimi, perché m'ha preso la vertigine, ma sono sempre vivo. Io dunque mi appressai e lo uccisi, perché sapevo che, una volta caduto, non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che gli aveva in capo e il braccialetto che aveva al braccio e li ho portati qui al mio signore». Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò, e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui, e fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan, suo figliuolo, e del popolo dell'Eterno e della casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato queste cose: «Donde sei tu?» Quegli rispose: «Sono figliuolo di uno straniero, di una Amalechita». E Davide gli disse: «Come mai non hai tu temuto di stendere la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse: «Avvicinati e gettati sopra costui». Quegli lo colpì ed egli morì. E Davide gli disse: «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, poiché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto: io ho ucciso l'unto dell'Eterno». Allora Davide compose questa elegia sopra Saul e sul figlio di lui, Jonathan, e ordinò che fosse insegnata ai figliuoli di Giuda. E l'elegia dell'arco si trova scritta nel libro del Giusto. «Il fiore dei tuoi gigli, o Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai son caduti quei prodi? Non ne recate la nuova a Gat, non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Le figlie dei Filistei ne gioirebbero, le figliuole degli incirconcisi ne farebbero festa. O monti di Gilboa, su voi non cada più né rugiada né pioggia, né più vi siano campi da offerte, poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi, lo scudo di Saul, che l'olio non ungerà più. L'arco di Jonathan non tornava mai dalla pugna senza aver sparso sangue di uccisi, senza aver trafitto grasso di prodi, e la spada di Saul non tornava indietro senza aver colpito. Saul e Jonathan, tanto amati e cari, mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile e più forti dei leoni. Figliuoli di Israele, piangete su Saul, che vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, che alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Come mai son caduti i prodi in mezzo alla pugna? Come mai venne ucciso Jonathan sulle tue alture? Io sono in angoscia a motivo di te, o fratel mio Jonathan. Tu m'eri sommamente caro, e l'amor tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne. Come mai son caduti i prodi? Come mai sono state infrante le loro armi?» Secondo Samuele, capitolo secondo. Dopo questo Davide consultò l'Eterno dicendo, «Debbo io salire in alcune delle città di Giuda?» E l'Eterno gli disse, «Sali». E Davide chiese, «Dove salirò io?» E l'Eterno rispose a Ebron. Davide dunque vi salì con le sue due mogli, Ahinoam la israelita e Abigail la carmelita, che era stata moglie di Nabal. Davide vi menò pure la gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nelle città di Ebron. E gli uomini di Giuda vennero e unsero quivi Davide come re della casa di Giuda. Ora fu riferito a Davide che erano stati gli uomini di Jabes di Galaad a seppellire Saul, e allora Davide inviò dei messi agli uomini di Jabes di Galaad e fece loro dire, «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete mostrato questa benignità verso Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura. Ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà, e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così». Or dunque si rafforzino le vostre mani e siate valenti, già che Saul è morto, ma la casa di Giuda mi ha unto come re su di essa. Or Abner, figliolo di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Yesboshet, figliolo di Saul, e lo fece passare a Mahanaim e lo costituì re di Galaad, degli Assuriti di Israele, di Efraim, di Beniamino e di tutto Israele. Jesboshet, figliuolo di Saul, aveva 40 anni quando cominciò a regnare sopra Israele e regnò 2 anni, ma la casa di Giuda seguì Davide. Il tempo che Davide regnò a Ebron sulla casa di Giuda fu di 7 anni e 6 mesi. Or Abner, figliuolo di Ner, e la gente di Jesboshet, figliuolo di Saul, uscirono da Hamanaim per marciare verso Gaboam. Joab, figliolo di Zeruia, e la gente di Davide si misero anch'essi in marcia e si incontrarono presso lo stagno di Gaboam e si fermarono gli uni da un lato dello stagno e gli altri dall'altro lato. Allora Abner disse a Joab, «Si levino dei giovani e giochin di spada in nostra presenza». E Joab rispose, «Si levino pure». Quelli dunque si levarono e si fecero avanti in numero uguale, 12 per Beniamino e per Jesboshet, figliuolo di Saul, e 12 della gente di Davide. E ciascun d'essi, preso l'avversario per la testa, gli piantò la spada nel fianco, cosicché caddero tutti insieme. Perciò quel luogo che è presso a Gabaon fu chiamato Elkat Hatzurim. In quel giorno vi fu una battaglia aspra assai, nella quale Abner con la gente di Israele fu sconfitto dalla gente di Davide. V'eran quivi i 3 figlioli di Zeruia, Joab, Abishai e Asahel. E Asahel era il più veloce, come una gazzella della campagna. Asahel si mise ad inseguire Abner, e dandogli dietro non si voltava né a destra né a sinistra. Abner, guardandosi alle spalle, disse, «Sei tu Asahel?» E quelli rispose, «Sono io». E Abner gli disse, «Volgiti a destra o a sinistra e afferra uno di quei giovani e prenditi le sue spoglie». Ma Asahel non volle cessare dall'inseguirlo, e Abner di bel nuovo gli disse, «Cessa dal darmi dietro. Perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come potrei io poi alzare la fronte dinanzi al tuo fratello Joab?» Ma quelli si rifiutò di cambiare strada. Allora Abner, con l'estremità inferiore della lancia, lo colpì all'inguine, sì che la lancia lo passò da parte a parte. Asahel cadde e morì in quello stesso luogo, e quanti passavano dal punto dove gli era caduto morto si fermavano. Ma Joab e Abishai inseguirono Abner. Il sole tramontava quando giunsero al colle di Amma, che è di rimpetto a Ghia sulla via del deserto di Gabaon, e i figlioli di Beniamino si radunarono dietro ad Abner e formarono un corpo e si collocarono in vetta a una collina. Allora Abner chiamò Joab e disse, «La spada divorerà ella in perpetuo? Non sai tu che alla fine ci sarà dell'amaro? Quando verrà dunque il momento che ordinerai al popolo di non dar più caccia ai suoi fratelli?» Joab rispose, «Com'è vero che Dio vive, Se tu non avessi parlato, il popolo non avrebbe cessato di inseguire i suoi fratelli prima di domani mattina. Allora Joab suonò la tromba e tutto il popolo si fermò, senza più inseguire Israele, e cessò di combattere. Abner e la sua gente camminarono tutta quella notte per la campagna, passarono il Giordano, attraversarono tutto Bitron e giunsero a Mahanaim. Joab tornò anche egli dall'inseguire Abner e radunato tutto il popolo risultò che della gente di Davide mancavano 19 uomini di Asahel. Ma la gente di Davide aveva ucciso 360 uomini dei Beniaminiti e della gente di Abner. Poi portarono via Asahel e lo seppellirono nel sepolcro di suo padre a Betlehem. Poi Joab e la sua gente camminarono tutta la notte e il giorno spuntava quando giunsero a Hebron. Secondo Samuele, capitolo terzo. La guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte mentre la casa di Saul si andava indebolendo. E nacquero a Davide dei figlioli a Hebron. Il suo primogenito fu Amnon di Ahinoam la Israelita. Il secondo fu Chileab di Abigail la Carmelita, che era stata moglie di Nabal. Il terzo fu Absalom, figliuolo di Maaca, figliuola di Telmai, re di Geshur. E il quarto fu Adonija, figliuolo di Aggit. Il quinto fu Shefatia, figliuolo di Abital. E il sesto fu Itream, figliuolo di Egla, moglie di Davide. Questi nacquero a Davide in Hebron. Durante la guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide, Abner si tenne costante dalla parte della casa di Saul. Or Saul aveva avuto una concubina per nome Rizpa, figliuola di Ahia, e Jeshboshet disse ad Abner, «Perché sei andato dalla concubina di mio padre?» Ed Abner si adirò fortemente per le parole di Jeshboshet e rispose, «Sono io una testa di cane che tenga da Giuda? Oggi io do prova di benevolenza verso la casa di Saul tuo padre, verso i suoi fratelli e i suoi amici. Non t'ho dato nelle mani di Davide e proprio oggi tu mi rimproveri il fallo commesso con questa donna? Iddio tratti Abner col massimo rigore se io non faccio per Davide tutto quello che l'Eterno gli ha promesso con giuramento, trasferendo il regno della casa di Saul a quella di lui e stabilendo il trono di Davide sopra Israele e sopra Giuda, da Dan fino a Beersheba». E Jeshboshet non poté replicare verbo ad Abner perché aveva paura di lui. E Abner spedì tosto dei messi a Davide per dirgli, «A chi appartiene il paese? E fa alleanza con me e il mio braccio sarà al tuo servizio per volgere dalla tua parte tutto Israele». Davide rispose, «Sta bene, io farò alleanza con te, ma una sola cosa ti chiedo, che è che tu non ti presenti davanti a me senza menarmi Michal, figliuola di Saul, quando mi comparirai dinanzi». E Davide spedì dei messi a Jeshboshet, figliuolo di Saul, per dirgli, «Rendimi Michal mia moglie, la quale io mi fidanzai a prezzo di 100 prepulsi dei Filistei». E Jeshboshet la mandò a prendere di presso al marito Paltiel, figliuolo di Lais. E il marito andò con lei e l'accompagnò piangendo e la seguì fino a Bahurim. Poi Abner gli disse, «Va, torna indietro». Ed egli se ne ritornò. Intanto Abner entrò in trattative con gli anziani di Israele dicendo, «Già da lungo tempo state cercando d'aver Davide per vostro re. Ora è tempo d'agire, già che l'Eterno ha parlato di lui e ha detto, per mezzo di Davide, mio servo, io salverò il mio popolo Israele dalle mani dei Filistei e da quelle di tutti i suoi nemici». Abner si abboccò pure con quelli di Beniamino, quindi andò a trovare Davide a Hebron per metterlo a parte di tutto quello che Israele e tutta la casa di Beniamino avevano deciso. Abner giunse a Hebron presso Davide, accompagnato da 20 uomini, e Davide fece convito ad Abner e agli uomini che erano con lui. Poi Abner disse a Davide, «Io mi leverò e andrò a radunare tutto Israele presso il re mio signore affinché essi facciano alleanza teco e tu regni su tutto quello che il cuore tuo desidera». Così Davide accomiatò Abner che se ne andò in pace. Or ecco che la gente di Davide e Joab tornavano da una scorreria portando seco un gran bottino. Ma Abner non era più con Davide in Hebron poiché questi lo aveva licenziato ed egli se n'era andato in pace. Quando Joab e tutta la gente che era con lui furono arrivati, qualcuno riferì la nuova a Joab dicendo «Abner figliuolo di Ner è venuto dal re, il quale lo ha licenziato, ed egli se n'è andato in pace». Allora Joab si recò dal re e gli disse «Che hai tu fatto? Ecco, Abner era venuto da te, e perché l'hai tu licenziato sì che egli ha potuto andarsene liberamente? Tu sai chi sia Abner figliuolo di Ner? Egli è venuto per ingannarti, per ispiare i tuoi movimenti e per sapere tutto quello che tu fai». E Joab uscito, che fu da Davide, spedì sei messi dietro ad Abner, i quali lo fecero ritornare dalla cisterna di Siva senza che Davide ne sapesse nulla. E quando Abner fu tornato a Hebron, Joab lo trasse in disparte nello spazio fra le due porte, come volendogli parlare in segreto, e quivi lo colpì nell'inguine sì che egli morì. E ciò per vendicare il sangue di Asael, suo fratello. Davide, avendo poi udito il fatto, disse, «Io e il mio regno siano in perpetuo innocenti nel cospetto dell'Eterno del sangue di Abner, figliuolo di Ner. Ricada esso sul capo di Joab e tutta la casa di suo padre, e non manchi mai alla casa di Joab chi patisca di gonorrea o di piaga di lebbra, o debba appoggiarsi al bastone o perisca di spada, o sia senza pane». Così Joab ed Abishai, suo fratello, uccisero Abner, perché questi aveva ucciso Asael, loro fratello, a Gaboan in battaglia. Davide disse a Joab e a tutto il popolo che era con lui, «Stracciatevi le vesti, cingetevi di sacco e fate cordoglio per la morte di Abner». E il re Davide andò dietro alla bara, Abner fu seppellito a Hebron, e il re alzò la voce e pianse sulla tomba di Abner, e pianse tutto il popolo, e il re fece un canto funebre su Abner e disse, «Doveva Abner morire come muore uno stolto? Le tue mani non erano legate, né i tuoi piedi erano stretti nei ceppi. Sei caduto come si cade per mano di scellerati». E tutto il popolo ricominciò a piangere Abner. Poi s'accostò a Davide per fargli prendere qualche cibo, mentre era ancora giorno, ma Davide giurò dicendo, «Mi tratti Dio, con tutto il suo rigore, se assaggerò pane o alcuna cosa prima che tramonti il sole». E tutto il popolo capì e approvò la cosa. Tutto quello che il re fece fu approvato da tutto il popolo. Così tutto il popolo e tutto Israele riconobbero in quel giorno che il re non entrava per nulla nell'uccisione di Abner figliuolo di Ner. E il re disse ai suoi servi, «Non sapete voi che un principe d'un grand'uomo è caduto oggi in Israele? Quanto a me, benché unto re, sono tuttora debole, mentre questa gente, figliuoli di Zuria, sono troppi forti per me. Renda l'Eterno a chi fa il male secondo la malvagità di lui». Secondo Samuele, capitolo 4. Quando Jesboshet, figliuolo di Saul, ebbe udito che Abner era morto a Hebron, gli caddero le braccia e tutto Israele fu nello sgomento. Jesboshet, figliuolo di Saul, aveva due uomini che erano capitani di schiere. Il nome dell'uno era Baanna e il nome dell'altro Recab. Erano figliuoli di Rimmon di Beeroth della tribù di Beniamino, perché anche Beeroth è considerata come appartenente a Beniamino, benché i Beerotiti si siano rifugiati a Gittaim, dove sono rimasti fino al di d'oggi. Or Jonathan, figliuolo di Saul, aveva un figlio storpiato dei piedi, il quale era in età di 5 anni quando arrivò da Israele la nuova della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì, e in questa sua fuga precipitosa avvenne che il bimbo fece una caduta e rimase zoppo, il suo nome era Mefiboset. I figliuoli di Rimon, Bero, Tita, Recab, Banna, andarono dunque e si recarono su, più nel caldo del giorno, in casa di Jeshboshet, il quale stava prendendo il suo riposo del meriggio. Penetrarono fino in mezzo alla casa, come volendo prendere del grano, lo colpirono nell'inguine e si dettero alla fuga. Entrarono, dico, in casa mentre Jeshboshet giaceva sul letto nella sua camera e lo colpirono e lo uccisero e lo decapitarono, e presa nella testa camminarono tutta la notte attraverso la pianura e portarono la testa di Jeshboshet a David in Hebron e dissero al re: «Ecco la testa di Jeshboshet, figliuolo di Saul, tuo nemico, il quale cercava di toglierti la vita. L'Eterno ha oggi fatte le vendette del re mio signore sopra Saul e sopra la sua progenie». Ma Davide rispose a Recab e a Baanna, suo fratello, figliuolo di Rimon Beerotita, e disse loro: «Com'è vero che vive l'Eterno, il quale ha liberato l'anima mia da ogni distretta? Quando venne colui che mi portò la nuova della morte di Saul, pensandosi di portarmi una buona notizia, io lo feci prendere e uccidere a Ziklag per pagarlo della sua buona notizia. Quanto più adesso che uomini scellerati hanno ucciso un innocente in casa sua sul suo letto, non avrò io ridomandare a voi ragion del suo sangue sparso dalle vostre mani e sterminarvi di sulla terra?» E Davide diede l'ordine ai suoi militi, i quali li uccisero, troncarono loro le mani e i piedi e poi li appiccarono presso lo stagno di Hebron. Presero quindi la testa di Jeshboshet e la seppellirono nel sepolcro di Abner a Hebron. Secondo Samuele, capitolo quinto. Allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide a Hebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tue carne. Già in passato, quando Saul regnava su noi, eri tu quel che guidavi e conducevi Israele, e l'Eterno l'ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai il principe di Israele». Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron in presenza dell'Eterno, ed essi unsero Davide come re di Israele. Davide aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e Giuda. Ora il re con la sua gente si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano nel paese. E questi dissero a Davide: «Tu non entrerai qua, giacché i ciechi e gli zoppi te ne respingeranno». Volendo dire, Davide non ci entrerà mai. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. E Davide disse in quei giorni: «Chiunque batterà i Gebusei, giungendo fino al canale, e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono odiati da Davide, donde il detto, il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa». E Davide abitò nella fortezza e la chiamò la città di Davide, e vi fece intorno delle costruzioni, cominciando da Millo e nell'interno. Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, era con lui. E Hiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messi e del legname di cedro, dei legnaiuoli, dei muratori, i quali edificarono una casa a Davide. Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re di Israele e rendeva grande il regno di lui per amore del popolo suo di Israele. Davide si prese ancora delle concubine e delle mogli di Gerusalemme quando fu qui giunto da Hebron, e gli nacquero altri figliuoli e altre figliuole. Questi sono i nomi dei figliuoli che gli nacquero in Gerusalemme: Shamnua, Shabot, Natan, Salomone, Ibar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada, Elifelet. Or quando i filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti in cerca di lui. E Davide, saputolo, scese alla fortezza, e i filistei giunsero e si sparsero nella valle dei Refaim. Allora Davide consultò l'Eterno dicendo, «Salirò io contro i Filistei? Me li darai tu nelle mani?» E l'Eterno rispose a Davide, «Sali, poiché certamente io darò i Filistei nelle tue mani». Davide dunque si portò a Baal Perazim, dove li sconfisse e disse, «L'Eterno ha disperso i miei nemici dinanzi a me come si disparge l'acqua». Perciò pose nome a quel luogo Baal Perazim. I Filistei lasciarono quivi i loro idoli, e Davide e la sua gente li portarono via. I Filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. E Davide consultò l'Eterno, il quale gli disse, «Non salire, gira le loro spalle e giungerai sul loro dirimpetto ai gelsi». E quando udrai il rumore dei passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora l'Eterno marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece così come l'Eterno gli aveva comandato e sconfisse i Filistei da Geba fino a Gesar. Secondo Samuele, capitolo sesto. Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si levò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome dell'Eterno degli eserciti che siede sovressa fra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la levarono dalla casa di Abinadab che era sul colle. E Uzza e Aio, figlioli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio. Ahoio andava innanzi all'arca, e Davide e tutta la casa di Israele suonava davanti all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, e cetre, salteri, e timpano, e sistri, e cembali. Or, come furono giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la tenne perché i buoi la facevano piegare. E l'ira dell'Eterno s'accese contro Uzza, e Dio lo colpì quivi per la sua temerità, ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide si attristò perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza, e quel luogo è stato chiamato Perez Uzza fino al di d'oggi. E Davide in quel giorno ebbe paura dell'Eterno e disse, «Come verrebbe ella da me l'arca dell'Eterno?» E Davide non volle ritirare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gath. E l'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gath, e l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide, «L'Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gaudio. Quando quelli che portavano l'arca dell'Eterno avevano fatto 6 passi, si mulava un bue e un vitello grasso, e Davide danzava a tutta forza davanti all'Eterno e s'era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca dell'Eterno con giubilo e a suon di tromba. Ora venne che come l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Mical, figliuola di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi all'Eterno, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide aveva rizzato per lei. E Davide offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie dinanzi all'Eterno. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di azioni di grazie, Davide benedisse il popolo nel nome dell'Eterno degli eserciti e distribuì a tutto il popolo e a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e una schiacciata di fichi secchi. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. E come Davide se ne tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figliuola di Saul, gli uscì incontro e gli disse, «Bello onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal, l'ho fatto dinanzi all'Eterno che m'ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo dell'Eterno. Sì, dinanzi all'Eterno ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche di più di così e mi renderò abietto agli occhi miei, e pure da quelle serve di cui tu parli, proprio da loro io sarò onorato. E Michal, figliola di Saul, non ebbe figlioli fino al giorno della sua morte. Secondo Samuele, capitolo settimo. Ora venne che il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e l'Eterno gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i suoi nemici d'ogni intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, e l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va e fa tutto quello che hai in cuore di fare, perché l'Eterno è teco». Ma quella stessa notte la parola dell'Eterno fu diretta a Natan in questo modo: «Va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno: saresti tu quelli che mi edificherebbe una casa perché io vi dimori? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi i figliuoli di Israele dall'Egitto fino al dì d'oggi, e ho viaggiato sotto una tenda e in un tabernacolo dovunque sono andato, or qua or là, in mezzo a tutti i figliuoli di Israele. Ho io forse mai parlato ad alcuna delle tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, dicendole: perché non mi edificate una casa di cedro? Ora, dunque, parlerai così al mio servo Davide: così dice l'Eterno degli eserciti: io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e come sono stato teco dovunque sei andato, ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici, ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra, ho assegnato un posto ad Israele, mio popolo, e ve l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguitino gli iniqui ad opprimerlo come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, e t'ho dato riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici, di più l'Eterno t'annunzia che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai coi tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua progenie e il figlio che sarà uscito dalle tue viscere, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, ed io renderò stabile in perpetuo il trono del tuo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliuolo, e se fa del bene, io lo aiuterò, e se fa del male lo castigherò con verga d'uomo e con colpi degli uomini. Ma la mia grazia non si dipartirà da lui come si è departita da Saul, che io ho rimosso dinanzi a te, e la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre dinanzi a te, e il tuo trono sarà reso stabile in perpetuo». Natan parlò a Davide secondo tutte le parole dell'Eterno e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti all'Eterno e disse: «Chi sono io, o Signore, o Eterno, e che è la mia casa che tu m'abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa agli occhi tuoi, o Signore, o Eterno, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, sebbene questa tua legge, o Signore, o Eterno, si riferisca a degli uomini. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore, Eterno? Per amore della tua parola e seguendo il cuor tuo hai compiuto tutte queste grandi cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande, o Signore, o Eterno. Nessuno è pari a te, e non v'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo e per farsi un nome e per compiere a suo pro cose grandi e tremende, cacciando dinanzi al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto e dalle nazioni coi loro dei? Tu Tu hai stabilito il tuo popolo d'Israele per essere tuo popolo in perpetuo, e tu, o Eterno, sei divenuto il suo Dio. Or dunque, o Signore, o Eterno, la parola che hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa, mantienila per sempre, e fa come hai detto, e il tuo nome sia magnificato in perpetuo, e si dica: l'Eterno degli eserciti è l'Iddio d'Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabile dinanzi a te, poiché tu, o Eterno degli eserciti, Dio d'Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole sono verità, e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo affinché la sussista in perpetuo dinanzi a te, poiché tu, o Signore, o Eterno, sei quelli che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta in perpetuo. Secondo Samuele, capitolo 8. Dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei e li umiliò, e tolse di mano ai Filistei la supremazia che avevano. Sconfisse pure i Moabiti, e fatteli giacere per terra, li misurò con la corda e ne misurò due corde per farli mettere a morte, e la lunghezza di una corda per lasciarli in vita. E i Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Adadazer, figliolo di Rehob, re di Zoba, mentre egli andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1600 cavalieri e 20.000 pedoni e tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma riservò dei cavalli per 100 carri. E quando i siri di Damasco vennero per soccorrere Adadazer, re di Zoba, Davide ne uccise 22.000. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco, e i siri divennero sudditi e tributari di Davide, e l'Eterno rendea vittorioso Davide ovunque egli andava. E Davide tolse ai servi di Adadezar i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Il re Davide prese anche una gran quantità di rame a Betat e a Berothai, città di Adadezar. Or quindi Toi, re di Hamat, ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer, mandò al re Davide Joram, suo figliolo, per salutarlo e per benedirlo, perché aveva mosso guerra a Adadezer e l'aveva sconfitto. Adadezer era sempre in guerra con Toi. E Joram portò seco dei vasi d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di rame. E il re Davide consacrò anche quelli all'Eterno, come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che avevano soggiogate, ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti, e come aveva fatto del bottino di Adadezer, figliolo di Rehob, re di Zorba. E al ritorno della sua vittoria sui Siri, Davide s'acquistò ancor fama, sconfiggendo nella valle del Sale 18.000 Idumei. E pose delle guarnigioni in Idumea, ne mise per tutta l'Idumea, e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide, e l'Eterno rendea vittorioso Davide ovunque egli andava. Davide regnò su tutto Israele, facendo ragione e ammaestrando la giustizia a tutto il suo popolo, e Joab, figliolo di Zeruia, comandava l'esercito. Josafat, figliolo di Ahilud, era cancelliere, Sadoc, figliolo di Ahitub, e Ahimelech, figliolo di Abiatar, erano sacerdoti. Seraia era segretario, e Benaia, figliolo di Jehoada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figlioli di Davide erano ministri di Stato. Secondo Samuele, capitolo 9. E Davide disse: «Evvi egli rimasto alcuno della casa di Saul a cui io possa far del bene per amore di Jonathan? Or v'era un servo della casa di Saul per nome Ziba che fu fatto venire presso Davide, e il re gli chiese: sei tu Ziba? E quelli rispose, «Servo tuo». E re gli disse, «V'è egli più alcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amore di Dio?» E Ziba rispose al re, «V'è ancora un figliolo di Jonathan storpiato dei piedi?» Il re gli disse, «Dov'è egli?» Ziba rispose al re, «È in casa di Machir, figliolo di Ammiel, a Lodebar». Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figliolo di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboshet, figliuolo di Jonathan, figliuolo di Saul, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò dinanzi a lui. E Davide disse, «Mefiboshet», ed egli rispose, «Ecco il tuo servo». Davide gli rispose, «Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre, e ti renderò tutte le terre di Saul tuo avolo, e tu mangerai sempre alla mia mensa». Mefiboshet si inchinò profondamente e disse, «Che cos'è il tuo servo che tu ti degni di guardare un cane morto come sono io?» Allora il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse, «Tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io la do al figliolo del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figlioli e con i tuoi servi lavoragli le terre e fa le raccolte, affinché il figliolo del tuo signore abbia pane da mangiare». E Mefiboshet, figliuolo del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Or Ziba aveva 15 figliuoli e 20 servi. Ziba disse al re, «Il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo». E Mefiboshet mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Or Mefiboshet aveva un figlioletto per nome Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Ziba erano servi di Mefiboshet. Mefiboshet dimorava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da ambedue i piedi.
Secondo Samuele, capitolo 10. Or avvenne dopo queste cose che il re dei figlioli di Ammon morì e Hanun suo figliolo regnò in luogo di lui. Davide disse, «Io voglio usare verso Hanun, figliolo di Nahash, la benevolenza che suo padre usò verso di me», e Davide mandò i suoi servi a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servi di Davide furono giunti nel paese dei figlioli di Ammon, i principi dei figlioli di Ammon dissero ad Hanun, loro signore, «Credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non ha egli piuttosto mandato da te i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e distruggerla?» Allora Hanun prese i servi di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare la metà delle vesti fino alle natiche, poi li rimandò. Quando fu informato della cosa, Davide mandò gente ad incontrarli perché quegli uomini erano oltremondo confusi, e il re fece loro dire, «Restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». I figlioli di Ammon, avendo notato che s'erano attirato l'odio di Davide, mandarono a prendere a loro soldo 20.000 fanti dei siri di Bet Rehob, dei siri di Zoba, 1.000 uomini del re Maacca e 12.000 uomini della gente di Tob. Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito degli uomini di valore. I figlioli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città, mentre i siri di Zoba e di Rehob e la gente di Tob e di Maacca stavano in parte nella campagna. Or come Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle, scelse un corpo fra gli uomini migliori di Israele, lo dispose in ordine di battaglia contro i siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini del suo fratello Abishai per tener fronte ai figliuoli di Ammon e disse ad Abishai, «Se i siri sono più forti di me, tu mi darai soccorso, e se i figliuoli di Ammon sono più forti di te, andrò io a soccorrerti, abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per la città del nostro Dio, e faccia l'Eterno quello che a lui piacerà». Poi Joab con la gente che aveva seco, s'avanzò per attaccare i Siri, i quali fuggirono dinanzi a lui. E come i figlioli di Amon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi dinanzi ad Abishai e rientrarono nella città. Allora Joab se ne tornò dalla spedizione contro i figlioli di Amon e venne a Gerusalemme. I Siri, vedendosi sconfitti da Israele, si riunirono in massa. Hadadezer mandò a far venire i Siri che abitavano di là dal fiume, e quelli giunsero ad Helam, con alla testa Shobak, capo dell'esercito di Hadadezer. E la cosa fu riferita a Davide, che radunò tutto Israele presso il Giordano e giunse ad Helam. E i Siri si ordinarono in battaglia contro Davide e impegnarono all'azione, ma i Siri fuggirono dinanzi a Israele e Davide uccise ai Siri gli uomini di 700 carri, 40.000 cavalieri, e sconfisse pure Shobak, capo del loro esercito, che morì quivi. E quando tutti i re vassalli di Hadadezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele e furono a lui soggetti, e i Siri non osarono più recar soccorso ai figliuoli di Amon.
Secondo Samuele, capitolo undicesimo. Ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re sogliono andare alla guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figlioli di Amon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzandosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale, e dalla terrazza vide una donna che si bagnava, e la donna era bellissima. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto: è Bathsheba, figliuola di Eliam, moglie di Uria l'Oiteo. E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui ed egli si giacque con lei, che si era purificata dalla sua contaminazione. Poi ella se ne tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'Oiteo. E Joab mandò Uria da Davide. Come Uria fu giunto da Davide, questi gli chiese come stessero Joab e il popolo, e come andasse la guerra. Poi Davide disse ad Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono portate appresso delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. E come ciò fu riferito a Davide e gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua, Davide disse ad Uria: non vieni tu da viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io me ne entrerei in casa mia per mangiare e bere, per dormire con mia moglie? Com'è vero che tu vivi e che vive l'anima tua, io non farò tal cosa. E Davide disse ad Uria: trattienti qui anche oggi, e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno ed il seguente, e Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio coi servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per le mani d'Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria al fronte dove più ferve la mischia, poi ritiratevi da lui perché gli resti colpito e muoia. Joab dunque assediò la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo, della gente di Davide, caddero e perì anche Uria lo Iteo. Allora, Gioab inviò un messo a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messo quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, se il re va in collera e ti dice perché vi siete accostati così alla città per dar battaglia, non sapevate voi che avrebbero tirato di sulle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figliolo di Gerubbaschet? Non fu ella una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, sì che egli morì a Tebez? Perché vi siete accostati così alle mura? Tu allora gli dirai: il tuo servo Uria lo Itteo è morto anch'egli. Il messo dunque partì e giunto riferì a Davide tutto quello che Gioab l'aveva incaricato di dire. Il messo disse a Davide: i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi, avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla gente di sulle mura, e parecchi della gente del re perirono, e Uria lo Itteo, tuo servo, perì anch'egli. Allora Davide disse al messo: dirai così a Gioab: non ti dolga quest'affare, perché la spada or divora l'uno ed or l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che Uria suo marito era morto, lo pianse, e finito che ella ebbe il lutto, Davide la mandò a cercare e l'accolse in casa sua. Ella divenne sua moglie e gli partorì un figliuolo, ma quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno.
Secondo Samuele, capitolo dodicesimo. E l'Eterno mandò Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: v'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, fuorché una piccola agnellina che gli aveva comprata ed allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme ai suoi figliuoli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Ed essa era per lui come una figliuola. Or, essendo arrivato un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, ma pigliò l'agnellina di quel povero uomo e ne fece delle vivande per colui che gli era venuto in casa. Allora l'ira di Davide s'accese fortemente contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che l'Eterno vive? Colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: io t'ho unto re di Israele e t'ho liberato dalle mani di Saul, t'ho dato la casa del tuo signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore, t'ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco t'avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Uria lo Itteo, hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Amon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu m'hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Uria lo Itteo. Così dice l'Eterno: ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. E Natan rispose a Davide: e l'Eterno t'ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai,
Non di meno, siccome facendo così tu hai data ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figliolo che t'è nato dovrà morire. Nathan se ne tornò a casa sua. E l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino, digiunò, poi venne e passò la notte giacendo per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prender cibo con essi. Ora avvenne che il settimo giorno il bambino morì, e i servi di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto, poiché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Egli andrà in qualche estremo». Ma Davide, vedendo che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: «È morto il bambino?» Quelli risposero: «È morto». Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si mutò le vesti, poi andò nella casa dell'Eterno e vi si prostrò, e tornando a casa sua chiese che gli si portasse da mangiare e mangiò. I suoi servi gli dissero: «Cosa fai? Quando il bambino era vivo ancora, tu digiunavi e piangevi, ed ora che è morto ti alzi e mangi?» Egli rispose: «Quando il bambino era vivo ancora, digiunavo e piangevo perché dicevo: chissà che l'Eterno non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita. Ma ora che egli è morto, perché digiunerei? Posso io farlo ritornare? Io me ne andrò a lui, ma egli non ritornerà a me». Poi Davide consolò Bathsheba sua moglie, entrò da lei e si giacque con essa, ed ella partorì un figliuolo, al quale gli pose nome Salomone. L'Eterno amò Salomone e mandò il profeta Natan e gli pose nome Jedidia, a motivo che l'amore dell'Eterno gli portava. O Joab assediò Rabba dei figlioli di Hamon, si impadronì della città reale, e inviò dei messi a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabba e mi son già impossessato della città delle acque. Or dunque raduna il rimanente del popolo, accampati contro la città, prendila, affinché prendendola io non abbia a portare il mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabba, la salì e la prese, e tolse dalla testa del loro re la corona, che pesava un talento d'oro e conteneva pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla città grandissima preda, fece uscire gli abitanti che erano nella città e mise i loro corpi sotto delle seghe, degli erpici di ferro e delle scure di ferro, e li fece gettare in fornaci di mattoni, e così fece a tutte le città dei figlioli di Amon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. Secondo Samuele, capitolo tredicesimo. Or dopo queste cose avvenne che, avendo Absalom, figliuolo di Davide, una sorella di nome Tamar, che era di bello aspetto, Amon, figliuolo di Davide, se ne innamorò. Ed Amon si appassionò a tal punto per Tamar, sua sorella, da diventarne malato, perché ella era vergine e pareva difficile ad Amon di poterle fare alcunché. Or Amon aveva un amico per nome Jonadab, figliolo di Shimea, fratello di Davide, e Jonadab era un uomo molto accorto. Questi gli disse: «O figliuolo del re, perché vai tu di giorno in giorno dimagrendo a questo modo? Non me lo vuoi dire?» E Amon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom». E Jonadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato, e quando tuo padre verrà a vederti, digli: fatti prego che la mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza, sì che io la vegga e lo mangerò quando mi sarà porto dalle sue mani». Amon dunque si mise a letto e si finse ammalato, e quando il re lo venne a vedere, Amon gli disse: «Fatti prego che la mia sorella Tamar venga e faccia un piatto di frittelle in mia presenza, così le mangerò quando mi saran porte dalla sua mano». Allora Davide mandò a casa di Tamar a dirle: va a casa di Amon tuo fratello e preparagli qualcosa da mangiare. Tamar andò a casa di Amon suo fratello che giaceva in letto e la prese della farina stemperata, l'intrinse, ne fece delle frittelle in sua presenza e le cosse. Poi prese la padella e ne trasse le frittelle e gliele mise dinanzi, ma egli rifiutò di mangiarle e disse: «Fate uscire di qui tutta la gente». E tutti uscirono. Allora Amon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani». E Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amon, suo fratello. E com'essa gliele porgeva perché mangiasse, egli la afferrò e le disse: «Vieni a giacerti meco, sorella mia». Ed essa gli rispose: «No, fratel mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere una tale infamia. Io dove andrei a portare la mia vergogna? E quanto a te, tu saresti messo fra gli scellerati in Israele, te ne prego, parlane piuttosto al re, ed egli non mi negherà a te». Ma egli non volle darle ascolto, ed essendo più forte di lei, la violentò e si giacque con lei. Poi Amon concepì verso di lei un odio fortissimo, talmente che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima, e le disse: «Levati e vattene». Ella gli rispose: «Non mi fare, cacciandomi, un torto maggiore di quello che m'hai già fatto». Ma egli non volle ascoltarla, anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse: «Caccia via costei lungi da me e chiudere la porta dietro». Or ella portava una tunica con le maniche, poiché le figliuole del re portavano simili vesti finché erano vergini. E il servo di Amon dunque la mise fuori e le chiuse la porta dietro. E Tamar si sparse della cenere sulla testa, si stracciò di dosso la tunica con le maniche e, mettendosi la mano sul capo, se ne tornò via gridando. Absalom, suo fratello, le disse: «Forse che Amon tuo fratello è stato teco? Per ora taci, sorella mia, egli è tuo fratello, non t'accorare per questo». E Tamar, desolata, rimase in casa di Absalom suo fratello. Il re Davide udì tutte queste cose e ne fu fortemente adirato, ed Absalom non rivolse ad Amnon alcuna parola né in bene né in male, perché odiava Amnon per aver egli violentata Tamar sua sorella. Or due anni dopo avvenne che, facendo Absalom tosare le sue pecore a Baal Hazor presso Efraim, egli invitò tutti i figliuoli del re. Absalom andò a trovare il re e gli disse: «Ecco, il tuo servo ha i tosatori, ti prego venga anche il re con i suoi servitori a casa del tuo servo». Ma il re disse ad Absalom: «No, figliuolo mio, non andiamo tutti, che non ti siamo d'aggravio». E benché Absalom insistesse, il re non volle andare, ma gli diede la sua benedizione. Ed Absalom disse: «Se non vuoi venir tu, ti prego, permetti ad Amnon mio fratello di venire con noi». E il re gli rispose: «E perché andrebbe di teco?» Ma Absalom tanto insiste che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figliuoli del re. Or Absalom diede quest'ordine ai suoi servi: «Badate, quando Amnon verrà, il cuore riscaldato dal vino, ed io vi dirò: colpite Amnon, voi uccidetelo e non abbiate paura. Non son io che ve lo comando, fatevi cuore e comportatevi da forti». I servi di Absalom fecero ad Amnon come Absalom aveva comandato. Allora tutti i figliuoli del re si levarono, montarono ciascuno sul suo mulo e se ne fuggirono. Or mentre essi erano ancora per via, giunse a Davide la notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figliuoli del re e che non uno di loro era scampato. Allora il re si levò, si strappò le vesti e si gettò per terra, e tutti i suoi servi gli stavano dappresso con le vesti stracciate. Ma Jonadab, figliuolo di Shimea, fratello di Davide, prese a dire: «Non dica il mio signore che tutti i giovani figliuoli del re sono stati uccisi. Il solo Amnon è morto, per Absalom era una cosa decisa fin dal giorno che Amnon gli violentò la sorella Tamar. Così dunque non si accorri il re mio signore come se tutti i figliuoli del re fossero morti, il solo Amnon è morto». or Absalom aveva preso la fuga. E il giovane che stava alle vedette alzò gli occhi, guardò, ed ecco che una gran turba di gente veniva per la via verso ponente, dal lato del monte. E Jonadab disse al re, ecco i figliuoli del re che arrivano, la cosa sta come il tuo servo ha detto. E, come egli ebbe finito di parlare, ecco giungere i figliuoli del re, i quali alzarono la voce e piansero, ed anche il re e tutti i suoi servi versarono abbondanti lacrime. Quanto ad Absalom, se ne fuggì e andò a Talmai, figliolo di Ammihur, re di Geshur, e Davide faceva cordoglio del suo figliolo ogni giorno. Absalom rimase 3 anni a Geshur, dove era andato dopo aver preso la fuga. E l'ira del re Davide contro Absalom si calmò, perché Davide s'era consolato della morte di Amnon. Secondo Samuele, capitolo 14. Or Joab, figliolo di Zeruia, avendosi che il cuore del re si piegava verso Absalom, mandò a Tecoa e ne fece venire una donna accorta, alla quale disse, «Fingi di essere in lutto, mettiti una veste da lutto e non ti ungere con olio, e sii come la donna che piange da molto tempo un morto». Poi entra presso al re e parla di così e così. E Joab le mise in bocca le parole da dire. La donna di Tecoa andò dunque a parlare dal re, si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse, «Oh re, aiutami!» E il re le disse, «Che hai?» Ed ella rispose, «Purtroppo io sono una vedova, mio marito è morto, la tua serva aveva 2 figliuoli, i quali vennero tra di loro a contesa nella campagna, e come non v'era chi li separasse, l'uno colpì l'altro e l'uccise. Ed ecco che tutta la famiglia è insorta contro la tua serva dicendo, consegnaci colui che ha ucciso il fratello, affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso e per sterminare così anche l'erede. In questo modo spegneranno il tizio che m'è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla faccia della terra». Il re disse alla donna, «Vattene a casa tua, io darò degli ordini a tuo riguardo». E la donna di Tecoa disse al re, «O re, mio signore, la colpa cade su me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono non ne siano responsabili. E il re, se qualcuno parla contro di te, menalo da me e vedrai che non ti toccherà più». Allora ella disse, «Ti prego, menzioni il re l'Eterno, il tuo Dio, perché il vindice del sangue non aumenti la rovina e non mi sia sterminato il figlio». Ed egli rispose, «Com'è vero che l'Eterno vive, non cadrà a terra un capello del tuo figliuolo». Allora la donna disse, «Deh, lascia che la tua serva dica ancora una parola al re mio signore». Ed egli rispose, «Parla», riprese la donna. «E perché pensi tu nel modo che fai quando si tratta del popolo di Dio? Dalla parola che il re ha ora pronunziato risulta essere egli in certo modo colpevole, in quanto non richiama colui che ha proscritto. Non dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere, ma Dio non toglie la vita. Anzi, medita il modo di far sì che il proscritto non rimanga bandito lungi da lui. Ora, se io sono venuto a parlare così al re mio signore, è perché il popolo mi ha fatto paura, e la tua serva ha detto, voglio parlare al re, forse il re farà quello che gli dirà la sua serva. E il re ascolterà la sua serva e libererà dalle mani di quelli che vogliono sterminare me e il mio figliuolo dalla eredità di Dio». E la tua serva diceva, «Oh, possa la parola del re mio signore darmi tranquillità, poiché il re mio signore è come un angelo di Dio per discernere il bene dal male. L'Eterno, il tuo Dio, sia teco». E il re rispose e disse alla donna, «Ti prego, non celarmi quello che t'ho domandato». E la donna disse, «Parli pure il re mio signore». E il re, «Joab, non t'ha egli dato in mano in tutto questo?» E la donna rispose, com'è vero che l'anima tua vive, o re mio Signore, la cosa sta né più né meno come ha detto il re mio Signore. Infatti il tuo servo Gioab è colui che mi ha dato questi ordini, ed è lui che ha messo tutte queste parole in bocca alla tua serva. Il tuo servo Gioab ha fatto così per dare un altro aspetto all'affare di Absalom, ma il mio Signore ha la salvezza di un angelo di Dio e conosce a tutto quello che avviene sulla terra. Allora il re disse a Gioab: «Ecco, voglio fare quello che hai chiesto. Va dunque e far tornare il giovane Absalom». Gioab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: «Oggi il tuo servo riconosce che ha trovato grazia agli occhi tuoi, o re mio signore, poiché il re ha fatto quel che il suo servo gli ha chiesto». Gioab dunque si levò, andò a Geshur e menò Absalom a Gerusalemme. E il re disse: «Che egli si ritiri in casa sua e non vegga la mia faccia». Così allora Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re. Or in tutto Israele non v'era uomo che fosse celebrato per la sua bellezza al pari di Absalom, dalle piante dei piedi alla cima del capo non v'era un difetto alcuno. E quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo, il peso dei suoi capelli era di 200 sicli, e peso del re. E Absalom nacquero 3 figliuoli e una figliuola per nome Tamar, che era una donna di bell'aspetto. Absalom dimorò in Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi Absalom fece chiamare Gioab per mandarlo dal re, ma egli non volle venire a lui. Lo mandò a chiamare una seconda volta, ma Gioab non volle venire. Allora Absalom disse ai suoi servi: «Guardate, il campo di Gioab è vicino al mio, e v'è dell'orzo, andate a mettervi il fuoco». E i servi di Absalom misero fuoco al campo. Allora Gioab si levò e andò a casa di Absalom e gli disse: «Perché i tuoi servi hanno essi dato fuoco al mio campo?» Absalom rispose a Gioab: «Io t'avevo mandato a dire: vieni qua, che io possa mandarti dal re a dirgli perché sono io tornato da Geshur. Meglio per me se vi fossi ancora. Or dunque fa che vegga la mia faccia, e se v'è in me qualche iniquità, che mi faccia morire». Gioab allora andò dal re e gli fece l'ambasciata. Il re fece chiamare Absalom, il quale venne a lui e si prostrò con la faccia a terra in sua presenza, e il re baciò Absalom. Secondo Samuele, capitolo 15. Or dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio di cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui. Absalom si levava la mattina presto e si metteva da un lato della via che menava alle porte della città, e quando qualcuno, avendo un processo, si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli diceva: «Di qual città sei tu?» E l'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale o di tale tribù di Israele». Allora Absalom gli diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non v'è chi sia degno dal re per sentirti». E Absalom aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare verrebbe da me e io gli farei giustizia». E quando uno gli si accostava per prostrarglisi dinanzi e gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per chiedere giustizia, e in questo modo Absalom rubò il cuore alla gente di Israele. Ora avvenne che, in capo a 4 anni, Absalom disse al re: «Ti prego, lasciami andare ad Hebron a sciogliere un voto che fece all'Eterno, poiché durante la sua dimora a Geshur in Siria il tuo servo fece un voto dicendo: se l'Eterno mi riconduce a Gerusalemme, io servirò l'Eterno». E il re gli disse: «Va in pace». E quelli si levò e andò a Hebron. Intanto Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù di Israele a dire: «Quando udrete il suono della tromba, direte: Absalom è proclamato re a Hebron». Ecco, Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini, i quali, essendo stati inviati, partirono in tutta la loro semplicità, senza saper nulla. Absalom, mentre offriva i sacrifici, mandò a chiamare Ahitofel il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla sua città di Ghilo. La congiura divenne potente, e il popolo andava via più crescendo di numero attorno ad Absalom. Or venne a Davide un messo e gli disse: «Il cuore degli uomini di Israele è volto verso Absalom». Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Levatevi e fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire affinché con rapida marcia non ci sorprenda piombandoci rovinosamente addosso e non colpisca la città mettendola a fil di spada». E i servi del re gli dissero: «Ecco i tuoi servi pronti a fare quello che piacerà al re nostro signore». Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Il re partì, seguito da tutto il popolo, e si fermarono a Beth Merhak, e tutti i servi del re camminavano al suo fianco, e tutti i caretei, e tutti i paletei, e tutti i ghitei, che in 600 erano venuti da Gata al seguito, camminavano davanti al re. Allora il re disse a Ittai di Gath: «Perché vuoi anche tu venire con noi? Torna indietro e statti col re, poiché sei un forestiero e per di più un esule dalla tua patria. Pur ieri tu arrivasti e oggi ti farei io andare errando qua e là con noi, mentre io stesso non so dove vado. Torna indietro e riconduci te coi tuoi fratelli, e siano con te la misericordia e la fedeltà dell'Eterno». Ma Ittai rispose al re dicendo: «Com'è vero che l'Eterno vive e che vive il re mio signore, in qualunque luogo sarà il re mio signore per morire o per vivere, quivi sarà pure il tuo servo». E Davide disse a Ittai: «Va, passa oltre». Ed Ittai il Ghiteo passò oltre con tutta la sua gente e con tutti i fanciulli che erano con lui, e tutti quelli del paese piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo passava. Il re passò il torrente Chidron e tutto il popolo passò prendendo la via del deserto. Ed ecco venire anche Zadok con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. E mentre Abiatar saliva, essi posarono l'arca di Dio finché tutto il popolo non ebbe finito d'uscire dalla città. E il re disse a Zadok: «Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi dell'Eterno, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la dimora di lui. Ma se dice: io non ti gradisco, eccomi. Faccia egli di me quello che gli parrà». Il re disse ancora al sacerdote Zadok: «Capisci? Torna in pace in città con i due vostri figlioli, Ahimaaz suo figliolo e Jonathan figliolo di Abiatar. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra». Così Zadok e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e dimorarono quivi. E Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo e camminava col capo coperto e i piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide: «Ahitofel è con Absalom fra i congiurati». E Davide disse: «Deo eterno, rendi vani i consigli di Ahitofel». E come Davide fu giunto in vetta al monte e al luogo dove si adora Dio, ecco farglisi incontro Ushai l'archita con una tunica stracciata e il capo coperto di polvere. E Davide gli disse: «Se tu passi oltre con me, mi sarai di peso, ma se torni in città e dici ad Absalom: io sarò tuo servo, re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo. Tu dissiperai a mio pro i consigli di Ahitofel». e non avrai tu quivi tequi sacerdoti Zadok e Abiatar? Tutto quello che sentirai dire della casa del re lo farai sapere ai sacerdoti Zadok e Abiatar. E siccome essi hanno seco i loro due figlioli, Ahimaaz figliolo di Zadok e Jonathan figliolo di Abiatar, per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito. Così Ushai, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. Secondo Samuele capitolo sedicesimo. Or quando Davide ebbe di poco varcato la cima del monte, ecco che Ziba, servo di Mefiboscet, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di 200 pani, 100 masse d'uva secca, 100 di frutta d'estate e un otre di vino. Il re disse a Ziba: «Che vuoi tu fare di coteste cose?» E Ziba rispose: «Gli asini serviranno di cavalcatura alla casa del re, il pane e i frutti d'estate sono per nutrire i giovani, e il vino è perché ne bevan quelli che saranno stanchi nel deserto». E il re disse: «Dov'è il figliuolo del tuo signore?» E Ziba rispose al re: «Ecco, è rimasto a Gerusalemme perché ha detto: oggi la casa di Israele mi renderà il regno di mio padre». E il re disse a Ziba: «Tutto quello che appartiene a Mefiboscet è tuo». Ziba replicò: «Io mi prostro dinanzi a te, possa io trovar grazia agli occhi tuoi, o re mio signore». E quando il re Davide fu giunto a Burim, ecco uscire di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul, per nome Shimei, figliuolo di Gera. Egli veniva innanzi, proferendo maledizioni e gettando sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Shimei, maledicendo Davide, diceva: «Vattene, vattene, uomo sanguinario e scellerato! L'Eterno fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, in luogo del quale tu hai regnato. E l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom tuo figliuolo, ed eccoti nelle sciagure che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario». Allora Abishai figliuolo di Zeruia disse al re: «Perché questo cane morto osa egli maledire il re mio signore? Ti prego, lasciami andare a troncargli la testa». Ma il re rispose: «Che ho io da far con voi, figliuolo di Zeruia? Se mi maledice è perché l'Eterno gli ha detto: maledici Davide, e chi oserà dire: perché fai così?» Poi Davide disse ad Abishai e a tutti i suoi servi: «Ecco, il mio figliuolo è uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita. Quanto più lo può fare ora questo beniaminita? Lasciate che egli maledica, giacché glielo ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in cambio delle maledizioni d'oggi». Davide e la sua gente continuarono il loro cammino, e Shimei camminava sul fianco del monte di rimpetto a Davide, e cammin facendo lo malediva e gli tirava dei sassi e buttava della polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono a Aiefim e quivi ripresero fiato. Or Absalom e tutto il popolo, gli uomini di Israele, erano entrati in Gerusalemme, ed Ahitofel era con lui. E quando Ushai l'archita, l'amico di Davide, fu giunto presso Absalom, gli disse: «Viva il re! Viva il re!» Ed Absalom disse a Ushai: «È questa dunque l'affezione che hai per il tuo amico? Perché non sei tu andato col tuo amico?» Ushai rispose ad Absalom: «No, io sarò di colui che l'Eterno e questo popolo e tutti gli uomini di Israele hanno scelto, e con lui rimarrò. E poi, di chi sarò io servo? Non lo sarò io del suo figliuolo? Come ho servito tuo padre, così servirò te». Allora Absalom disse a Ahitofel: «Consigliate quello che dobbiamo fare». Ahitofel rispose ad Absalom: «Entra dalle concubine di tuo padre, lasciate da lui a custodia della casa, e quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre, il coraggio di quelli che son per te sarà fortificato».
Fu dunque rizzata una tenda sulla terrazza per Absalom, ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre a vista di tutto Israele. Ora in quei giorni un consiglio dato da Ahitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Così era di tutti i consigli di Ahitofel, tanto per Davide quanto per Absalom. Secondo Samuele, capitolo 17. Poi Ahitofel disse ad Absalom: «Lasciami scegliere 12.000 uomini e partirò e inseguirò Davide questa notte stessa, e gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che con lui si darà alla fuga, ed io colpirò il re solo, e ricondurrò a te tutto il popolo. L'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti, e così tutto il popolo sarà in pace». Questo parlare piacque ad Absalom e a tutti gli anziani di Israele, e non di meno Absalom disse: «Chiamate ancora Ushai l'archita e sentiamo quello che anche lui gli dirà». E quando Ushai fu venuto da Absalom, questi gli disse: «Ahitofel ha parlato così e così, dobbiamo noi fare come ha detto lui, se no parla tu». Ushai rispose ad Absalom: «Questa volta il consiglio dato da Ahitofel non è buono». E Ushai soggiunse: «Tu conosci i tuoi padri e i suoi uomini, e sai come sono gente valorosa e come hanno l'animo esasperato al par d'un orsa nella campagna quando le sono stati rapiti i figli. E poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte col popolo, senza dubbio egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo. E avverrà che se fin dal principio ne cadranno alcuni dei tuoi, chiunque lo vedrà e sapere dirà: tra la gente che seguiva Absalom c'è stata una strage. Allora il più valoroso, anche se avesse il cuor di leone, si avvilirà perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che quelli che ha seco sono dei valorosi. Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, si raduni presso di te numeroso come l'arena che è sul lido del mare e che tu vada in persona alla battaglia. Così lo raggiungeranno in qualunque lodo egli si troverà, gli cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo, e tutti quelli che sono con lui non potranno scampare. E se egli si ritira in qualche città, tutto Israele cingerà di funi quella città, e noi la trascineremo nel torrente in guisa che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero: «Il consiglio di Ushai l'archita è migliore di quello di Ahitofel. L'Eterno aveva stabilito di render vano il buon consiglio di Ahitofel per far cadere la sciagura sopra Absalom». Allora Ushai disse ai sacerdoti Zatok e Abiatar: «Ahitofel ha consigliato a Absalom e gli anziani di Israele così e così. Io ho consigliato in questo e in questo modo. Or dunque mandate in fretta ad informare Davide e ditegli: non passare la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro va oltre affinché il re con tutta la gente che ha seco non rimanga sopraffatto». Or Jonathan e Ahimaaz stavano appostati presso En Rogel, ed essendo la serva andata ad informarli, essi andarono ad informare il re Davide, poiché essi non potevano entrare in città in modo palese. Or un giovinetto li aveva scorti e ne aveva avvisato Absalom, ma i due partirono di corsa e giunsero a Baurim in casa di un uomo che aveva nella sua corte una cisterna. Quelli vi si calarono e la donna di casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e vi sparse su del grano pesto, così che nessuno ne seppe più nulla. I servi di Absalom vennero in casa di quella donna e chiesero: «Dove sono Ahimaaz e Jonathan?» E la donna rispose loro: «Hanno passato il ruscello». Quelli si misero a cercarli e non poterono trovarli e se ne tornarono a Gerusalemme. E come quelli se ne furono andati, due uomini uscirono fuori dalla cisterna e andarono a informare il re Davide. Gli dissero: «Levati e affrettati a passare l'acqua, perché ecco qual è il consiglio che Ahitofel ha dato a vostro danno». Allora Davide si levò con tutta la gente che era con lui e passò il Giordano. All'apparire del giorno neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Ahitofel, vedette che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per andarsene a casa sua nella sua città. Mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. Or Davide giunse a Mahanaim e Absalom, anch'egli passò il Giordano con tutta la gente di Israele. Absalom aveva posto a capo dell'esercito Amasa invece di Joab. Or Amasa era figliuolo di un uomo chiamato Gitra, l'Ishmaelita, il quale aveva avuto relazioni con Abigail, figliola di Naas, sorella di Zeruia, madre di Joab. E Israele ed Absalom si accamparono nel paese di Galaad. Quando Davide fu giunto a Mahanaim, Shobi, figliuolo di Nahash, che era da Rabba, città degli Ammoniti, Machir, figliuolo di Ammier, da Lodabar, e Barzillai, il Galaadita di Rogelim, portarono dei letti, dei bacini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, della farina, del grano arrostito, delle fave, delle lenticchie, dei legumi arrostiti, del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di vacca per Davide e per la gente che era con lui affinché mangiassero, perché dicevano: questa gente deve aver patito la fame, stanchezza e sete nel deserto. Secondo Samuele, capitolo 18. Or Davide fece la rivista della gente che aveva seco e costituì dei capitani di migliaia e dei capitani di centinaia per comandarla, e fece marciare un terzo della sua gente sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abishai, figliuolo di Zeruia, fratello di Joab, e un terzo sotto il comando di Ittai di Gat. Poi il re disse al popolo: «Voglio andare anch'io con voi». Ma il popolo rispose: «Tu non devi venire, perché se noi fossimo messi in fuga, non si farebbe alcun caso di noi, quant'anche perisse la metà di noi, non se ne farebbe alcun caso, ma tu conti per 10.000 di noi, or dunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città». E il re rispose loro: «Farò quello che vi par bene». E il re si fermò presso la porta, mentre tutto l'esercito usciva a schiere di 100 e di 1.000 uomini. E il re diede quest'ordine a Joab, ad Abishai e ad Adittai: «Per amor mio, trattate con tutto riguardo il giovane Absalom». E tutto il popolo udì quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine relativamente ad Absalom. L'esercito si mise dunque in campagna contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. E il popolo di Israele fu quivi sconfitto dalla gente di Davide, e la strage ivi fu grande in quel giorno, e caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese su tutta la contrada e la foresta divorò in quel giorno assai più gente di quella che non avesse divorato la spada. E Absalom si imbatté nella gente di Davide, e Absalom cavalcava il suo mulo. Il mulo entrò sotto i rami intrecciati di un gran terebinto, e il capo di Absalom si impigliò nel terebinto, talché egli rimase sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo, che gli era sotto di lui, passava oltre. Un uomo vide questo, e lo venne a riferire a Joab, dicendo: «Ho veduto Absalom appeso a un terebinto». Joab rispose all'uomo che gli recava la nuova: «Come tu l'hai visto? E perché non l'hai tu sul posto stesso morto al suolo? Io non avrei mancato di darti 10 sicli d'argento e una cintura». Ma quell'uomo disse a Joab: «Quant'anche mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non metterei la mano addosso al figliuolo del re, poiché noi l'abbiamo udito dare l'ordine a te e ad Abishai e ad Ittai, dicendo: badate che nessuno tocchi il giovane Absalom. E se io avessi perfidamente attentato alla sua vita, siccome nulla rimane occulto al re, tu stesso saresti sorto contro di me». Allora Joab disse: «Io non voglio perdere così il tempo con te». E prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Absalom, che era ancora vivo in mezzo al terebinto. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Absalom e con i loro colpi lo finirono. Allora Joab fece suonare la tromba e il popolo fece ritorno cessando di inseguire Israele perché Joab glielo impedì. Poi presero Absalom, lo gettarono in una gran fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre e tutto Israele fuggì ciascuno alla sua tenda. Or Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva: «Io non ho un figliuolo che conserva il ricordo del mio nome», e diede il suo nome a quel monumento, che ancoggi si chiama Monumento di Absalom. Ed Ahimaaz, figliuolo di Zadok, disse a Joab: «Lasciami correre a portare al re la notizia che l'Eterno gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici». Joab gli rispose: «Non sarai tu che porterai oggi la notizia, la porterai un altro giorno, non porterai oggi la notizia perché il figliuolo del re è morto». Poi Joab disse all'Etiopo: «Va e riferisci al re quello che tu hai veduto». L'Etiopo si inchinò a Joab e corse via. Ahimaaz, figliuolo di Zadok, disse di nuovo a Joab: «Qualunque cosa avvenga, ti prego, lasciami correre dietro l'Etiop». Joab gli disse: «Ma perché, figliuol mio, vuoi tu correre? La notizia non ti recherà nulla di buono». E l'altro: «Qualunque cosa avvenga, voglio correre». E Joab gli disse: «Corri». Allora Ahimaaz prese la corsa per la via della pianura e oltrepassò l'Etiopo. Or Davide stava sedendo fra le due porte. La sentinella salì sul tetto della porta dal lato del muro, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo che correva tutto solo. La sentinella gridò avanti al re e il re disse: «Se è uno solo, porta notizie». E quello s'andava avvicinando sempre di più. Poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: «Ecco un altro uomo che corre tutto solo». E il re: «Anche questo porta notizie». La sentinella disse: «Il modo di correre del primo mi pare quello di Ahimaaz, figliuolo di Zadok». E il re disse: «È uomo da bene e viene a portare buone notizie». E Ahimaaz gridò al re: «Pace!» E prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra disse: «Benedetto sia l'Eterno, l'Iddio tuo, che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio signore». E il re disse: «E il giovane Absalom, sta egli bene?» E Ahimaaz rispose: «Quando Joab mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so di che si trattasse». E il re gli disse: «Mettiti là da parte». E quelli si mise da parte e aspettò. Quando ecco arrivare l'Etiopo che disse: «Buone notizie per il re mio signore. L'Eterno t'ha reso oggi giustizia liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te». E il re disse all'Etiopo: «Il giovane Absalom, sta egli bene?» E l'Etiopo rispose: «Possano i nemici del re mio signore, tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male, subire la sorte di quel giovane». Allora il re, vivamente commosso, salì nella camera che era sopra la porta e pianse, e nell'andare diceva: «Absalom, figliol mio, figliol mio, Absalom, figliol mio, oh, foss'io pur morto invece tua, oh Absalom, figliol mio, figliol mio».
Secondo Samuele, capitolo 19. Or vennero a dire a Joab: «Ecco, il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom, e la vittoria in quel giorno si cangiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è molto afflitto a cagione del suo figliolo». E il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. E il re si era coperto la faccia e ad alta voce gridava: «Absalom, figliol mio! Absalom, figliol mio! Oh, figliol mio!» Allora Joab entrò in casa dal re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente che in questo giorno ha salvato la vita a te e ai tuoi figlioli e alle tue figliole, alle tue mogli e alle tue concubine.
già che ami quelli che t'odiano e odi quelli che t'amano. Infatti, oggi tu fai vedere che i capitani e i soldati per te son nulla. E ora io vede bene che se Absalom fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora saresti contento. Or dunque levati, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per l'Eterno che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte. E questa sarà per te sventura maggiore di quelle che ti son capitate addosso dalla tua giovinezza fino al di oggi. Allora il re si levò, si pose a sedere alla porta, e ne fu dato l'annunzio a tutto il popolo, dicendo, «Ecco il re sta assiso alla porta», e tutto il popolo venne in presenza del re. Or quei di Israele se n'erano fuggiti ognuno alla sua tenda, e in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e dicevano, «Il re ci ha liberati dalla mano dei nostri nemici e ci ha salvato dalle mani dei Filistei, e ora ha dovuto fuggire dal paese a cagione di Absalom. E Absalom, che noi avevamo unto perché regnasse su noi, è morto in battaglia, perché dunque non parlate di far tornare il re?» E il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Zadok ed Abiatar, «Parlate agli anziani di Giuda e dite loro, perché sareste voi gli ultimi a ricondurre il re a casa sua? I discorsi che si tengono in tutto Israele sono giunti fino alla casa del re. Voi siete miei fratelli, siete mie ossa e mia carne, perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re?» E disse ad Amasa, «Non sei tu mie ossa e mia carne? E Dio mi tratti con tutto il suo rigore se tu non diventi per sempre capo dell'esercito invece di Joab». Così Davide piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore di un sol uomo, ed essi mandarono a dire al re, «Ritorna con tutta la tua gente». Il re dunque tornò e giunse al Giordano, e quei di Giuda vennero a Gilgal per andare incontro al re e per fargli passare il Giordano. Shimei, figliuolo di Gera, beniaminita, che era da Baurim, si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide. Egli aveva seca 1000 uomini di Beniamino, Siba, servo della casa di Saul, coi suoi 15 figliuoli e i suoi 20 servi. Essi passarono il Giordano davanti al re. La chiatta che doveva tragittare la famiglia del re e tenersi a sua disposizione passò, e Shimei, figliuolo di Gera, prostratosi dinanzi al re nel momento in cui questi stava per passare il Giordano, gli disse, «Non tenga conto il mio signore della mia iniquità, e dimentichi la perversa condotta tenuta dal suo servo il giorno in cui il re mio signore usciva da Gerusalemme, e non serbi il re risentimento, poiché il tuo servo riconosce che ha peccato, e per questo sono stato oggi il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re mio signore». Ma Abishai, figliolo di Zeruia, prese a dire, «Nonostante questo, Shimei non deve morire per aver maledetto l'unto dell'Eterno?» E Davide disse, «Che ho io da fare con voi, figliuoli di Zeruia, che vi mostrate oggi miei avversari? Si farebbe egli morir oggi qualcuno in Israele? Non son io dunque che oggi divento re di Israele?» E il re disse a Shimei, «Tu non morrai», e il re glielo giurò. Mefiboshet, nipote di Saul, scese anch'egli incontro al re. Egli non si era puliti i piedi, né spuntata la barba, né levate le vesti dal giorno in cui il re si era partito fino a quello in cui ritornava in pace. E quando fu giunto da Gerusalemme per incontrare il re gli disse, «Perché non venisti meco?» E quelli rispose, «O re mio signore, il mio servo mi ingannò perché il tuo servo, che è zoppo, aveva detto, io mi farò sellare l'asino e monterò e andrò col re. Ed egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore, ma il re mio signore è come un angelo di Dio. Fa dunque ciò che ti piacerà, poiché tutti quelli della casa di mio padre non avrebbero meritato dal re mio signore altro che la morte, e nondimeno tu avevi posto il tuo servo fra quelli che mangiano alla tua mensa. E qual altro diritto posso io avere? E perché continuerei io a supplicare il re?» E il re gli disse, «Non occorre che tu aggiunga altre parole. L'ho detto, tu e Ziba, dividetevi le terre». E Mefiboshet rispose al re, si prenda pure egli ogni cosa, giacché il re mio signore è tornato in pace a casa sua.
Or Barzillai, il galaadita, scese da Rogelim e passò il Giordano col re per accompagnarlo di là dal Giordano. Barzillai era molto vecchio, aveva 80 anni, ed aveva fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Mahanaim, poiché era molto facoltoso. Il re disse a Barzillai: «Vieni con me oltre il fiume, e io provvederò al tuo sostentamento a casa mia a Gerusalemme». Ma Barzillai rispose al re: «Troppo pochi sono gli anni che mi resta da vivere perché io salga col re a Gerusalemme. Io ho adesso 80 anni. Posso io ancora discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia o ciò che beve? Posso io udire ancora la voce dei cantori e delle cantatrici? E perché dunque il tuo servo sarebbe egli d'aggravio al re mio signore? Solo per poco tempo andrebbe il tuo servo oltre il Giordano col re, e perché il re vorrebbe egli remunerarmi con un cotal beneficio? Deh, lascia che il tuo servo se ne ritorni indietro, e che io possa morire nella mia città presso la tomba di mio padre e di mia madre. Ma ecco, il tuo servo Kimham passi egli col re mio signore e fa per lui quello che ti piacerà». Il re rispose: «Venga meco Kimham, e io farò per lui quello che a te piacerà, e farò per te tutto quello che desidererai da me». E quando tutto il popolo ebbe passato il Giordano, e l'ebbe passato anche il re baciò Barzillai e lo benedisse, ed egli se ne ritornò a casa sua. Così il re passò oltre e andò a Gilgal, e Kimham lo accompagnò. Tutto il popolo di Giuda e anche la metà del popolo di Israele avevano fatto scorta al re. Allora tutti gli altri israeliti vennero dal re e gli dissero: «Perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto passare il Giordano al re, alla sua famiglia e a tutta la gente di Davide?» E tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini di Israele: «Perché il re appartiene a noi più da presso. E perché vi adirate voi per questo? Abbiamo noi mangiato a spese del re? O abbiamo noi ricevuto qualche regalo?» E gli uomini di Israele risposero agli uomini di Giuda: «Il re appartiene a noi 10 volte più che a voi, e quindi Davide è più nostro che vostro. Perché dunque ci avete disprezzati? Non siamo stati noi i primi a proporre di far tornare il nostro re?» Ma il parlare degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli uomini di Israele.
Secondo Samuele, capitolo 20. Or quivi si trovava un uomo scellerato per nome Sheba, figliolo di Bicri, un beniaminita, il quale suonò la tromba e disse: «Noi non abbiamo nulla da spartire con Davide, non abbiamo nulla in comune col figliuolo di Isai. O Israele, ciascuno alla sua tenda!» E tutti gli uomini di Israele ripresero la via delle alture, separandosi da Davide per seguire Sheba, figliolo di Bicri. Ma quei di Giuda non si staccarono dal loro re e l'accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme. Quando Davide fu giunto a casa sua a Gerusalemme, prese le 10 concubine che aveva lasciate a custodia della casa e le fece rinchiudere. Gli somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava ad esse, e rimasero così rinchiuse, vivendo come vedove fino al giorno della loro morte. Poi il re disse ad Amasa: «Radunami tutti gli uomini di Giuda entro 3 giorni, e tu trovati qui». Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda, ma tardò oltre il tempo fissatogli dal re. Allora Davide disse ad Abishai: «Sheba, figliuolo di Bicri, ci farà adesso più male di Absalom. Prendi tu la gente del tuo signore e inseguilo, onde non trovi delle città fortificate e ci sfugga». e Abishai partì seguito dalla gente di Joab, dai Cheretei, dai Peletei e da tutti gli uomini più valorosi, e uscirono da Gerusalemme per inseguire Sheba, figliuolo di Bicri. Si trovavano presso alla gran pietra che è in Gabaon, quando Amasa venne loro incontro. Or Joab indossava la sua veste militare, sulla quale cingeva una spada che, attaccata al cinturino, gli pendeva dai fianchi del suo fodero. Mentre Joab si faceva innanzi, la spada gli cadde. Joab disse ad Amasa: «Stai tu bene, fratel mio?» E con la destra prese Amasa per la barba per baciarlo. Amasa non fece attenzione alla spada che Joab aveva in mano, e Joab lo colpì nel ventre, sì che gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta, e quegli morì. Poi Joab ed Abishai, suo fratello, si misero a inseguire Sheba, figliuolo di Bicri. Uno dei giovani di Joab era rimasto presso Amasa e diceva: «Chi vuol bene a Joab e chi è per Davide, segua Joab». Intanto Amasa si rotolava nel sangue in mezzo alla strada, e quell'uomo, vedendo che tutto il popolo si fermava, trascinò Amasa fuori della strada in un campo e gli buttò addosso un mantello, perché aveva visto che tutti quelli che arrivavano vicino si fermavano. Ma quando esso fu tolto dalla strada, tutti passavano al seguito di Joab per dar dietro a Sheba, figliolo di Bicri. Joab passò per mezzo a tutte le tribù di Israele fino ad Abel e a Bet-Maacca, e tutto il fiore degli uomini si radunò e lo seguì, e vennero e assediarono Sheba in Abel-Met-Maacca, e innalzarono contro la città un bastione che dominava le fortificazioni, e tutta la gente che era con Joab batteva in breccia le mura per abbatterle. Allora una donna di senno gridò dalla città: «Udite, udite, vi prego, dite a Joab di appressarsi, che gli voglio parlare». E quando egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: «Sei tu Joab?» E gli rispose: «Son io». Allora ella gli disse: «Ascolta le parole della tua serva». Egli rispose: «Ascolto». Ed ella riprese: «Una volta si soleva dire, si domandi consiglio ad Abel, ed era far finito. Abel è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele, e tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele? Perché vuoi tu distruggere l'eredità dell'Eterno?» E Joab rispose: «Lungi, lungi da me l'idea di distruggere e di guastare. Il fatto non sta così, ma un uomo della contrada montuosa di Efraim, per nome Sheba, figliolo di Bicri, ha levato la mano contro il re, contro Davide. Consegnatemi lui solo, ed io m'allontanerò dalla città». E la donna disse a Joab: «Ecco, la sua testa ti sarà gettata dalle mura». Allora la donna si rivolse a tutto il popolo col suo savio consiglio. Quelli tagliarono la testa a Sheba, figliolo di Bicri, e la gettarono a Joab. E questi fece suonare la tromba, e tutti si dispersero lungi dalla città, e ognuno se ne andò alla sua tenda. E Joab tornò a Gerusalemme presso il re. Joab era capo di tutto l'esercito di Israele. Benaia, figliolo di Geoiada, era a capo dei Cheretei e dei Peletei, e Adoram era proposto ai tributi. Josaphat, figliolo di Ahilud, era archivista, e Sheia era segretario, Zadok e Abiatar erano sacerdoti, e anche Ira di Jair era ministro di Stato di Davide.
Secondo Samuele, capitolo ventunesimo. Al tempo di Davide ci fu una fame per 3 anni continui. Davide cercò la faccia dell'Eterno, e l'Eterno gli disse: «Questo avviene a motivo di Saul e della sua casa sanguinaria, perché gli fece perire i Gabaoniti». Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non erano del numero dei figlioli di Israele, ma avanzi degli Amorei, e i figlioli di Israele si erano legati a loro per giuramento. Non di meno, Saul, nel suo zelo per i figlioli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli.
Davide disse ai Gabaoniti: «Che debbo io fare per voi, e in che modo espierò il torto fattovi perché voi benediciate l'eredità dell'Eterno?» I Gabaoniti gli risposero: «Fra noi e Saul e la sua casa non è questione d'argento o d'oro, e non appartiene a noi il far morire alcuno in Israele». E il re disse: «Quel che voi direte, io lo farò per voi». E quelli risposero al re: «Poiché quell'uomo ci ha consunti, e aveva fatto il piano di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio di Israele, ci siano consegnate 7 uomini di tra i suoi figliuoli, e noi li appiccheremo dinanzi all'Eterno a Gibea di Saul, l'eletto dell'Eterno». Il re disse: «Ve li consegnerò». Il re risparmiò Mefiboshet, figliuolo di Jonathan, figliuolo di Saul, per cagione del giuramento che Davide e Jonathan, figliuolo di Saul, avevano fatto tra loro davanti all'Eterno, ma il re prese i 2 figliuoli che Rispa, figliuola da Ahia, aveva partorito a Saul, Armoni e Mefiboshet, e i 5 figliuoli che Merab, figliuola di Saul, aveva partoriti ad Andriel di Mehola, figliuolo di Barzilai, e li consigliò ai Gabaoniti, che li appiccarono sul monte dinanzi all'Eterno. Tutti e 7 perirono assieme, furono messi a morte nei primi giorni della messe, quando si principiava a mietere l'orzo. Rispa, figliuola di Ahia, prese un cilicio, se lo stese sulla roccia e stette là dal principio della messe fino a che l'acqua non cadde dal cielo sui cadaveri e impedì agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle fiere dei campi d'accostarsi di notte. E fu riferito a Davide quello che Rispa, figliuola di Ahia, concubina di Saul, aveva fatto. E Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figliuolo, presso gli abitanti di Jabes di Galaad, i quali le avevano portate via dalla piazza di Beth-Shan, dove i Filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saul sul Gilboa. Egli portò di là le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figliuolo, e anche le ossa di quelli che erano stati impiccati furono raccolte. Le ossa di Saul e di Jonathan, suo figliuolo, furono sepolte nel paese di Beniamino, a Zela, nel sepolcro di Chis, padre di Saul, e fu fatto tutto quello che il re aveva ordinato. Dopo questo Iddio fu placato verso il paese. I Filistei mossero di nuovo guerra a Israele, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco, e Itzi-Benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia del peso di 300 sicli di rame e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide, ma Abishai, il figliuolo di Zeruia, venne in soccorso del re e colpì il filisteo e l'uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: «Tu non uscirai più con noi a combattere e non spegnerai la lampada d'Israele». Dopo questo ci fu un'altra battaglia coi filistei a Gob, e allora Shibekai di Ushlat uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Ci fu un'altra battaglia coi filistei a Gob, ed Elanan, figliolo di Jahar Oregim di Bethlehem, uccise Golia di Gat, di cui l'asta della lancia era come un subbio da tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura, che aveva 6 dita a ciascun mano e a ciascun piede, in tutto 24 dita, e che era anch'esso dei discendenti di Rafa. Egli ingiuriò Israele, e Jonathan, figliuolo di Shimea, fratello di Davide, l'uccise. Questi 4 erano nati a Gat della stirpa di Rafa, essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente. Secondo Samuele, capitolo 22. Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: «L'Eterno è la mia rocca e la mia fortezza, il mio liberatore. L'Iddio che è la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto, il mio asilo, il mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza». Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Le onde della morte m'avevano circondato e i torrenti della distruzione m'avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti m'avevano attorniato, i lacci della morte m'avevano colto. Nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, i fondamenti dei cieli furono smossi e scrollati perché gli si era acceso d'ira. Un fumo saliva dalle sue narri, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne procedevano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, avendo sotto i piedi una densa caligine. Cavalcava sopra un cherubino e volava ed appariva sulle ali del vento. Aveva posto intorno a sé come un padiglione le tenebre, le raccolte dell'acqua e le dense nubi dei cieli. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni accesi. L'Eterno tuonò dai cieli, l'Altissimo diè fuori la sua voce, avventò saette e disperse nemici, lanciò folgore e li mise in rotta. Allora apparve il letto del mare e i fondamenti del mondo furono scoperti allo sgridare dell'Eterno, al soffio del vento delle sue nari. Egli distese dall'alto la mano e mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque, mi riscosse dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano perché eran più forti di me. Essi m'eran piombati addosso nel dì della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. L'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purità delle mie mani, poiché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono empiamente sviato dal mio Dio, poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non mi sono allontanato dai suoi statuti, e sono stato integro verso di lui e mi son guardato dalla mia iniquità. Ond'è che l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia, secondo la mia purità nel suo cospetto. Tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro, ti mostri puro col puro e ti mostri astuto col perverso. Tu salvi la gente d'afflitta e il tuo sguardo si ferma sugli alteri per abbassarli. Sì, tu sei la mia lampada, o Eterno, illumina le mie tenebre. Con te io assalgo tutta una schiera, col mio Dio salgo sulle mura. La via di Dio è perfetta, la parola dell'Eterno è purgata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui, poiché chi è Dio fuori dell'Eterno e chi è rocca fuori del nostro Dio? Il Dio è la mia potente fortezza e rende la mia vita perfetta. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di rame. Tu m'hai anche dato lo scudo della tua salvezza e la tua benignità m'ha fatto grande. Tu hai allargato la via ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti, e non sono tornato addietro prima d'averli annientati. Li ho annientati, schiacciati, e non sono risorti, sono caduti sotto i miei piedi. Tu m'hai cinto di forza per la guerra, tu hai fatto piegare sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle davanti a me e ai miei nemici, e a quelli che m'odiavano, ed io li ho distrutti. Hanno guardato, ma non vi fu chi li salvasse, hanno gridato all'Eterno, ma egli non rispose loro. io li ho tritati come polvere della terra, li ho pestati, calpestati come il fango delle strade. Tu m'hai liberato dalle dissensioni del mio popolo, m'hai conservato capo di nazioni, un popolo che non conoscevo m'è stato sottoposto, i figliuoli degli stranieri m'hanno reso omaggio, al solo udire parlare di me m'hanno prestato ubbidienza. I figli degli stranieri sono venuti meno, sono usciti tremanti dai loro ripari. Viva l'Eterno, sia benedetta la mia rocca, e sia esaltato l'Iddio, la rocca della mia salvezza. L'Iddio che fa la mia vendetta e mi sostiene e sottomette i popoli, e che mi trae dalle mani dei miei nemici, sì, tu mi sollevi sopra i miei avversari, mi riscuoti dall'uomo violento, perciò, o Eterno, ti loderò fra le nazioni e salmeggerò al tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al suo re ed usa benignità verso il suo unto, verso Davide e la sua progenie in perpetuo. Secondo Samuele, capitolo 23. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figliuolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato all'alta dignità dell'unto dell'Iddio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo, e la sua parola è stata sulle mie labbra. L'Iddio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele m'ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina quando il sole si leva in un mattino senza nuvole. Ecco il suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta della terra. Non è egli così nella mia casa dinanzi a Dio? Poiché egli ha fermato con me un patto eterno, ed ogni punto ben regolato e sicuro appieno. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Ma gli scelerati tutti quanti sono come spine che si buttano via e non si pigliano con la mano. Chi le tocca s'arma d'un ferro o d'un'asta di lancia e si bruciano interamente laddove sono. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Gioges, Bassabet, il Tecmonita, figliuolo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliuolo di Dodo, figliuolo di Accoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei raunati per combattere, mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture. Egli si levò, percosse i Filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada. E l'Eterno concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Dopo di lui veniva Shamma, figliolo di Aghè, lo Ararita. I Filistei s'erano radunati in massa, e in quel luogo v'era un campo pieno di lenticchie, e come il popolo fuggiva dinanzi ai Filistei, Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese e sconfisse i Filistei, e l'Eterno concesse una grande vittoria. Tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura, vennero da Davide nella spelonca di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un posto di Filistei a Betlem. Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlehem!» E i tre prodi s'aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlehem vicino alla porta, e presa la seco, la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo: «Lungi da me, o Eterno, che io faccia tal cosa. Beverei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita?» E non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi. Abishai, fratello di Joab, figliolo di Zeruia, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini e li uccise. Essa acquistò fama fra i tre. Fu il più illustre dei tre e perciò fu fatto loro capo, non di meno non giunse ad eguagliare i primi tre. Poi veniva Benaia da Capsel, figliolo di Geoiada, figliolo di Ishai, celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone, un giorno di neve. E uccise pure un egiziano d'aspetto formidabile che teneva una lancia in mano, ma Benaia gli scese contro con un bastone, strappò di mano dall'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figliuolo di Geoiada, e s'acquistò fama fra i tre prodi. Fu il più illustre dei 30, non di meno non giunse ad eguagliare i primi tre. E Davide lo ammise nel suo consiglio. Poi v'erano Asael, fratello di Joab, uno dei 30, Elcanan, figliuolo di Dodo da Betlehem, Shamma da Erod, Elica da Erod, Elez da Pelet, Ira figliuolo di Ikesh di Tekoa, Abiezah da Anatot, Bubai da Usha, Salmon da Akoa, Maharahai da Netofa, Eleb figliuolo di Banna da Netofa, Itai figliuolo di Ribai da Gibea, dei figliuoli di Beniamino, Benaia da Piratot, Idai da Natel Gaasha, Abi Albon da Rabat, Azmavet da Barhum, Eliaba da Shablom, Bene Ashet, Jonathan, Shamma da Arar, Ayam figliolo di Sharar da Arar, Elifet figliolo di Ashabai figliolo di Ummatacheo, Eliam figliolo di Aitofel da Gilo, Ezzerai da Carmel, Parai da Arab, Igal figliolo di Nathan di Zoba, Bani da Gad, Selec l'Ammonita, Naarai di Beerot, scudiero di Joab, figliolo di Zeruia, Ira da Jerher, Gareb da Jether, Uria loiteo, in tutto 37.
Secondo Samuele, capitolo 24. Or l'Eterno s'accese di nuovo d'ira contro Israele, ed incitò Davide contro il popolo, dicendo, «Va e fa il censimento di Israele e di Giuda». E il re disse a Joab, che era il capo dell'esercito e che era con lui, «Va attorno per tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Beersheba, e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero». Joab rispose al re, «L'Eterno, l'Iddio tuo, moltiplichi il popolo 100 volte più di quello che è, e faccia sì che gli occhi del re mio signore possano vederlo. Ma perché il re mio signore prende egli piacere nel far questo?» Ma l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele. E passarono il Giordano e si accamparono ad Aroer, a destra della città che è in mezzo alla valle di Gad, e presso Jazer. Poi andarono in Galaad e nel paese di Tatim Otsi, poi andarono a Dan Jahan e nei dintorni di Sidon, e andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Ivvei e dei Cannei, e arrivarono fino al mezzogiorno di Giuda, a Beersheba. Percorsero così tutto il paese, e in capo a 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Joab rimise al re la cifra del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 uomini forti, atti a portare le armi, e in Giuda 500.000. E dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore e disse all'Eterno, «Io ho gravemente peccato in questo,
che ho fatto, ma ora, o Eterno, perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho agito con grande stoltezza. E quando Davide si fu alzato la mattina, la parola dell'Eterno fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. Va a dire a Davide, così dice l'Eterno, io ti propongo tre cose, sceglietene una, e quella ti farò. Gad venne dunque a Davide e gli riferì questo, e disse, vuoi tu 7 anni di carestia nel tuo paese, ovvero 3 mesi di fuga dinanzi ai tuoi nemici che ti inseguono, ovvero 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi cosa è che io debba rispondere a colui che mi ha mandato. E Davide disse a Gad, io sono in una grande angoscia, ebbene che cadino nelle mani dell'Eterno, già che le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così l'Eterno mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato, e da Dan a Beersheba morirono 70.000 persone del popolo. E come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, l'Eterno si pentì della calamità che gli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo, «Basta, ritieni ora la tua mano». Ora l'angelo dell'Eterno si trovava presso l'aia di Arruana, il Gebuseo, e Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse all'Eterno, «Sono io che ho peccato». Sono io che ho agito iniquamente, ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. E in quel giorno Gad venne da Davide e gli disse, sali, erigi un altare all'Eterno nell'aia di Arruana, il Gebuseo. E Davide salì secondo la parola di Gad come l'Eterno aveva comandato. Arruana guardò e vide il re e i suoi servi che si dirigevano verso di lui. E Arruana uscì e si prostrò dinanzi al re con la faccia a terra. Poi Arruana disse, «Perché il re, mio signore, viene dal suo servo?» E Davide rispose, «Per comprare da te quest'aia ed erigervi un altare all'Eterno affinché la piaga cessi di infliggere sul popolo». Arruana disse a Davide, «Il re mio signore prende e offra quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto e le macchine da trebbiare, gli arnesi dei buoi serviranno per legna. Tutte queste cose, o re, Arruana te le dà». Poi Arruana disse al re, «L'Eterno il tuo Dio ti sia propizio». Ma il re rispose ad Arruana, «No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo». E non offrirò all'Eterno, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. E Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, edificò quivi un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie. Così l'Eterno fu placato verso il paese, e la piaga cessò di infliggere sul popolo.